Invito tutti a prendere posto. Procediamo all'appello nominale per la verifica del numero legale.
Valvano, Bufano, Carbone, Castaldi, Cillis, Flammia, Fontana, Gubelli, eccolo, Mastromartino, Montanarella Antonio, assente?
Assente.
Piccolella,
assente.
Montanarella Donato,
assente.
Sacco,
assente.
Sassone,
assente.
Rauseo,
presente.
Monico, Valvano Salvatore,
Valvano assente,
11 presenti.
Verificata la presenza del numero legale, diamo inizio a questa seduta di sessione straordinaria del Consiglio Comunale. Trattando il primo, scusate, un po' di silenzio per favore, gli assessori,
anche il pubblico, grazie.
Allora procediamo alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, lettura e approvazione verbale seduta precedente. Delibera numero 18 del 5 maggio 2015, approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2014. Delibera numero 19 del 5 maggio 2015, istituzione del Parco letterario Federico II di Svevia attraverso la stipula di una convenzione con la società Dante Alighieri. Delibera numero 20 del 5 maggio 2015, iniziativa per scongiurare la soppressione del Corpo Forestale dello Stato. Procediamo alla votazione. Valvano? Bufano sì. Cillis? No, c'è. Sì, ha detto sì. Flammia? Fontana? Gubelli? Mastromartino? Montanarella Donato? Sacco, Rauseo, Monico. All'unità dei presenti il Consiglio approva. cioè diciamo che saltiamo il secondo punto all'ordine del giorno, in quanto non vi sono comunicazioni su quel sindaco che intende svolgere in base all'articolo 37 e 58 del regolamento consiliare. Passiamo direttamente ora al terzo punto posto all'ordine del giorno, istituzione del parco regionale del Burtule, adesione. La parola al vice sindaco per relazionare sul punto. Prego.
Buonasera a tutti. Come ha detto il Presidente, il punto all'ordine del giorno è l'adesione al parco naturale regionale del Vulture. È una procedura, diciamo, abbastanza antica, nel senso che i primi atti che discutono, diciamo, e introducono questo argomento sono dei primi anni 90. Ultimamente, grazie, diciamo, all'azione dell'amministrazione comunale, ma anche grazie, diciamo, all'insistenza del Presidente della Commissione consiliare, il consigliere Pietrantuono, questo procedimento è stato ripreso ed è stato, diciamo, ripreso l'iter amministrativo con la convocazione della conferenza di servizi che vede, diciamo, coinvolti oltre che i comuni potenzialmente aderenti al parco, che per informazione vorrei leggere al Consiglio, che sono le amministrazioni pubbliche della provincia di Potenza, con la presenza costante del consigliere Mastro Martino nella sua qualità di consigliere provinciale, l'area programma Vulture Altobrada nel comune di Melfi, il comune di Rionero in Vulture, il comune di Rapolla, il comune di Barile, comune di Ripa Candida, comune di Ginestra, comune di San Fele, comune di Atella, comune di Ruvo del Monte. Questo, diciamo, procedimento ha fondamentalmente ripreso appunto il vecchio iter amministrativo e la vecchia proposta di legge di istituzione del parco, che era agli atti del Consiglio, e ne ha, diciamo, riattivato l'iter, un iter che per quanto riguarda il Consiglio Comunale di Melfi da ultimo aveva visto già due delibere di Consiglio Comunale, che noi, diciamo, richiamiamo anche nella delibera che approviamo oggi, che sono datate 2003 e 2004, esattamente istituzione Parco Regionale del Vulture Monte Santa Croce Bosco Grande, legge regionale 28 del 94, adesione. È appunto, diciamo, l'istituzione finalmente di, diciamo, almeno il tentativo è questo, e siamo convintamente a sostenere questa iniziativa, per cui appunto quest'area che ha particolari caratteristiche da tutelare, di pregio naturalistico oltre che paesaggistico, con, come dire, l'istituzione effettiva del parco regionale, che è una cosa diversa dai parchi, diciamo, che già esistenti, tipo il Parco del Pollino o altri che esistono, diciamo, nella nostra regione, tant'è che poi vi reagerò per informazione anche i divieti che esistono nel parco. È un parco regionale che ha, diciamo, come obiettivo quello della valorizzazione di questo territorio, ma anche limitando al minimo, diciamo, l'azione vincolistica su questo territorio o sul territorio che eventualmente è interessato dal parco stesso. Tant'è che se i consiglieri hanno dato un'occhiata alla planimetria che in qualche modo, diciamo, delinea l'area provvisoria di delimitazione del parco, vedete che diversamente che anche dalle altre proposte degli altri anni, ci sono, diciamo, alcuni comuni che hanno cambiato la perimetrazione del parco o della proposta di parco, perché uno, diciamo, delle indicazioni che è emersa nella conferenza di servizi e per cui noi stessi abbiamo ripreso in qualche modo la vecchia perimetrazione che si, diciamo, fermava alla provinciale che va verso Rapolle, alla provinciale che va verso Monticchio, perché uno dei limiti nell'istituzione del parco e nel rapporto in particolare, diciamo, con le aree più antropizzate, quelle urbanizzate, è che, come dire, viene introdotto, potrebbe essere introdotto un vincolo urbanistico all'espansione futura, diciamo, della nostra città come di altre comunità. E quindi, diciamo, è passato anche nella discussione della conferenza di servizi un principio rispetto al quale questa è una proposta, diciamo, da cui si parte, eventualmente, diciamo, per, nel momento in cui effettivamente il parco dovesse essere istituito con l'approvazione della legge regionale che approva il Consiglio regionale, i comuni successivamente saranno chiamati a confermare, a modificare, ad ampliare la area che, come dire, ciascuno ha proposto come adesione al parco. Questo perché, diciamo, per quanto riguarda innanzitutto il comune di Melfi, il principio abbastanza semplice che noi abbiamo seguito, almeno in questa fase, diciamo, potrebbe essere come dire, eccessivamente concreto, siccome siamo in una fase di anche predisposizione degli atti per arrivare alla nostra pianificazione urbanistica, quindi almeno il regolamento urbanistico, questo vincolo è il, diciamo, successivo parametro attraverso il quale il parco o l'area sottoposta a vincolo di parco non ha bisogno, diciamo, del parere urbanistico di un altro ente sovraordinato al Comune di Melfi, che potrebbe essere l'ente parco. Quindi la scelta che noi abbiamo, su cui, diciamo, ci siamo mossi, è quella appunto di limitarla all'area effettivamente più insistente sul vulture, quella che ha una caratteristica, diciamo, naturalistica più forte, per valutare successivamente, nella fase in cui effettivamente noi stessi, quindi il Comune di Melfi, con, diciamo, piena sovranità al di là, diciamo, dell'iter amministrativo che dovrà vedere coinvolti altri soggetti, come dire, una volta definita la nostra pianificazione urbanistica attraverso il regolamento urbanistico, potremmo decidere, come dire, di aggiungere, di portare anche altre aree del nostro comune, comprese, diciamo, aree magari del centro storico o altre aree che dovessimo definire, ma, come dire, avendo a monte già determinato una pianificazione, diciamo, urbanistica che determina la nostra programmazione in questo, diciamo, in questo settore. Per informazione al Consiglio, diciamo, vi leggo rapidamente alcuni stralci della proposta di legge regionale, che in qualche modo definisce innanzitutto, diciamo, qual è la filosofia che sovraintende l'istituzione di questo parco, che ha a fondamento, diciamo, tre diversi livelli di classificazione dell'area del parco, e a seconda dei tre livelli insistono, diciamo, anche dei vincoli più pressanti in alcune aree e assolutamente più blandi nelle altre. Quelle più pressanti sono il livello di tutela numero 1, che, come dice la legge, come dice la proposta di legge, sono i territori di elevato interesse naturalistico e paesaggistico, con insistente o limitato grado di antropizzazione. A tale livello di tutela sono sottoposte le aree ZPS e ZSC rientranti nel primo del parco. Quindi stiamo sostanzialmente parlando del cratere del Vulture con i laghi di Monticchio e con l'area, diciamo, della Bramea del Vulture, quindi quelle che hanno già una connotazione particolare, sono, diciamo, siti di interesse comunitario. Il secondo livello di tutela sono livello di tutela 2, territori di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato grado di antropizzazione. A tale livello di tutela sono sottoposte le aree che non rientrano nei livelli di tutela 1 e 3. Livello di tutela 3, territori di rilevante valore paesaggistico, storico e culturale con elevato grado di antropizzazione, cioè, diciamo, con presenza consistente anche di urbanizzazione. A tale livello di tutela sono sottoposti gli ambiti urbani, periurbani ed extraurbani produttivi di cui la legge regionale 2399, che è la famosa legge regionale che disciplina, diciamo, la materia urbanistica da cui discende regolamento urbanistico e successivo piano strutturale. Rispetto a questo, sorvolando, diciamo, per un attimo tutta la parte che riguarda, diciamo, gli organismi e il funzionamento amministrativo eventuale del parco, vi volevo leggere nel titolo terzo l'articolo 13, che sono i divieti generali che sovrintendono al parco. L'articolo 13 dice: sono vietate su tutto il territorio del Parco regionale del Vulture le seguenti attività. La cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguiti per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'ente parco, salvo gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre gli equilibri ecologici accertati dall'ente parco ai sensi dell'articolo 11,4, legge 6 del 91, numero 394. La raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, dei licheni e dei funghi, fatte salve le attività agro-silvopastorali, nel rispetto delle vigenti normative, i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. C. L'abbandono anche temporaneo di rifiuti e detriti. D. bensì l'introduzione in ambiente naturale, non recintato, di specie vegetale o animale estranea alla flora e alla fauna autoctona. È il prelievo di materiale di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente parco. L'apertura e l'ampliamento di nuove cave, miniere, discariche, tranne che per i progetti già sottoposti a valutazione di impatto ambientale in tale data precedente all'entrata in vigore di questa legge. L'introduzione da parte di privati di armi esplosivi, qualsiasi mezzo distruttivo di cattura, se non autorizzato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21,1, lettera G della legge 157 del 92. Lettera H, il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente autorizzate, ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato. I, l'accensione dei fuochi, salvo quanto previsto dalle norme regionali e nazionali, in particolare il decreto legislativo 152 del 2006, cioè il testo unico dell'ambiente. J, il sorvolo non autorizzato dalle componenti autorità, dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente definito dalla legge sulla disciplina del volo e dall'interparco, per quanto attiene alla necessità di tutela delle aree di cui all'articolo 1. K, il transito dei mezzi autorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali, gravate da servitù e fatte eccezioni per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorali. La circolazione di natanti a motore nei bacini lacustri, ad eccezione delle attività di sorveglianza, di soccorso e per eventi culturali e sportivi promossi ed autorizzati dall'ente parco. M, la costituzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni e degli impianti tecnologici, di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali e delle delimitazioni temporanee a perimetrazione delle attività zootecniche. E nello svolgimento di attività pubblicitarie e segnalazioni luminose al di fuori dei centri urbani, non autorizzati dall'ente parco. Lettera O, l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia liquidi che gassosi e relative infrastrutture tecnologiche, ai sensi del DPR del 18 aprile del 94. P, la realizzazione di opere che comportino la modifica di regime delle qualità della qualità delle acque, fatte salvi quelle necessarie alla sicurezza delle popolazioni e le opere minori legate all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, che comunque non incidono sugli alvei naturali e comunque coerentemente con le norme di tutela del bacino idrominerario del Vulture. Ho letto, diciamo, la disciplina dell'articolo 13, che sono le norme generali, come dire, per dare al Consiglio il quadro, diciamo, preciso, almeno di quella che oggi è la proposta di legge di istituzione del Consiglio, che rispetto alle attività esistenti, in particolare ho più volte sottolineato le attività agro-silvo-pastorali, significa che non ci sono divieti aggiuntivi alle attività che già esistono, ma in realtà l'istituzione del parco, come diciamo, probabilmente capita a ciascuno di noi quando va a fare diciamo, la spesa al supermercato, è un valore aggiunto per le attività produttive, come dire, che avrebbero sui loro prodotti il marchio che in un mercato, diciamo, come quello attuale, a cui si sta attenti a quello che si mangia, come dire, è un valore aggiunto in più rispetto alle attività che oggi esistono. Tant'è che posso tranquillamente affermare che nel corso della, diciamo, della predisposizione dei lavori della conferenza di servizi, in particolare in alcune realtà, Ginestra, Barile e altri, diciamo, la perimetrazione si è modificata perché alcune attività economiche, i vigneti, i produttori di vino, hanno insistito affinché, diciamo, questi terreni fossero considerati nella perimetrazione del parco, perché partivano esattamente da questo concetto, che un prodotto, specie, diciamo, di questa tipologia, ha un valore sul mercato di un certo tipo, se ha un marchio come quello, appunto, diciamo, l'aglianico del Vulture prodotto nel parco regionale del Vulture e non, diciamo, diversamente. Per proseguire rispetto ai divieti, anche qui per fornire, diciamo, maggiore chiarezza al Consiglio, dopo, diciamo, che tutti gli atti, ripeto, erano già nell'iter della conferenza di servizi sul sito reteecologicabasilicata.it e continueranno ad esserlo anche nelle prossime settimane. L'articolo 14 e poi successivamente l'articolo 15 disciplinano invece nei singoli livelli di tutela, quindi nel livello numero 1 i divieti. Il livello numero 1, ripeto, è quello, diciamo, con più ristretto, ma con un vincolo, diciamo, più stringente. è all'articolo 14 divieti per il livello di tutela 1. Nelle aree in cui vige il livello di tutela 1, di cui al precedente articolo 1, sono operanti in particolare i seguenti ulteriori divieti, ulteriori rispetto a quelli generali che vi avevo letto prima. A. La realizzazione di opere tecnologiche ad eccezione degli impianti di approvvigionamento idrico di modesta entità ed antincendio, previa autorizzazione dell'ente parco. B. La realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti, fatte salve le strutture di servizio degli impianti turistici e sportivi esistenti e quanto già previsto per le opere tecnologiche e su Monticchio e successivo accordo quadro. C. Le utilizzazioni boschive, fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli interventi fitosanitari, le cure culturali e gli interventi selvicolturali ritenuti dall'ente parco opportuni per la salvaguardia dei boschi e comunque previsti dal PAF. Il comune di Melfi, diciamo, si sta a breve, diciamo, nel prossimo consiglio, spero entro settembre, riporteremo in approvazione anche noi le direttive sul PAF, cioè sul piano di assestamento forestale, che seppur non rientrando almeno in quest'area produrranno un ulteriore livello di programmazione, di pianificazione urbanistica che è un valore aggiunto, come adesso qui viene richiamato, anche per quello che riguarda le proprietà pubbliche boschive del comune di Melfi. Di l'uso di fitofarmaci, fatto salvi gli interventi ritenuti dall'ente parco opportuni per la salvaguardia di ecosistemi naturali e seminaturali, è la realizzazione dei nuovi tracciati stradali e nuove opere di mobilità, ad eccezione di quelle di servizio per le attività agro-silvopastorali. Il successivo articolo 15 invece disciplina il livello 2 e 3. Nello specifico dice: nelle aree in cui vige il livello di tutela 2, di cui al precedente articolo 1, sono operanti, oltre ai divieti generali di cui all'articolo 13, il divieto delle utilizzazioni boschive su territori di proprietà demaniali non previste nei piani di assestamento forestale già vigente e o in fase di approvazione o approvato dall'ente parco. Quindi, nel caso del Comune di Melfi, la parte che dovrebbe rientrare in questa fascia di tutela 2, noi saremmo in qualche modo già predisposti con una nostra autonoma programmazione, che è quella, come appunto, che ho richiamato prima, che è quella del PAF. Fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi e agli interventi fitosanitari, le cui cure culturali e gli interventi selviculturali ritenuti dall'ente parco opportuni per la salvaguardia dei boschi. 2. Nelle aree in cui vige il livello di tutela 3 sono operanti i divieti generali di cui all'articolo 13. Quindi il livello 3, che è quello più, per quanto riguarda il Comune di Melfi, la parte più consistente, e poi eventualmente se dovessimo decidere, una volta istituito il parco, di estendere altre aree del Comune di Melfi all'istituzione del parco, quelle aree rientrerebbero comunque nel livello di tutela 3, i cui divieti generali sono dettati dall'articolo 13. Nel caso in cui ci dotassimo del nostro regolamento urbanistico, non avremmo ulteriori vincoli, perché la programmazione a quel punto sarebbe già stata determinata in autonomia dal Comune di Melfi senza nessuna incidenza da parte del eventuale ente parco. Detto tutto questo, poi sul resto sono abbastanza in linea con le direttrici di istituzioni della legge nazionale sull'istituzione dei parchi. La delibera che viene sottoposta al Consiglio, al di là appunto che io, della premessa che io ho brevemente provato a ricostruirvi, la proposta di delibera è di 1. Aderire all'istituzione del Parco Naturale Regionale del Vulture; 2. Di prendere atto della bozza di disegno di legge istitutiva del Parco Naturale Regionale del Vulture e del relativo ente di gestione, composto da numero 34 articoli. La parola al Consiglio.
Grazie Vice Sindaco. C'è un intervento? Il Consigliere Ausì ha chiesto di intervenire. Un attimo solo. Prego.
Buonasera a tutti. Allora, fermo restante la mia netta convinzione che il Parco Naturale del Vulture possa essere un fatto positivo per l'intero territorio, però ritengo di fare alcune piccole osservazioni. Innanzitutto, nella relazione del vice sindaco, ho sentito i vari articoli della legge regionale e tutto il resto, però si parla sempre di divieti, di vincoli, e non si parla di sviluppo, perché un'area diciamo delimitata a parco naturale non è che va cristallizzata e lasciata lì una vita naturale durante, senza la possibilità di piccoli, adeguati miglioramenti sul territorio. Riguardo le infrastrutture già preesistenti, il vice sindaco faceva riferimento soprattutto all'attività pastorizia, che è quella più comune in quell'area, e quindi anche la possibilità di piccoli miglioramenti dovrebbero essere permessi, perché se poi noi decidiamo di tenere tutto cristallizzato fermo, rischiamo di diciamo di bloccare quel poco minimo sviluppo che possono avere quelle attività produttive presenti nell'area. Primo. Seconda cosa, io non ho avuto la possibilità di partecipare alla commissione, se c'è stata, però ho avuto modo di vedere qualche carta topografica che riguardava la perimetrazione del parco stesso. E in una mi ha colpito una insenatura, cosiddetta piccola insenatura, che riguarda proprio la vicinanza del comune di Melfi, in cui non si capisce perché ci sia questa insenatura così piccola, che vista la scala sembra piccola, ma in realtà potrebbe essere un'estensione anche considerevole, perché quella sia stata esclusa. Non lo so e vorrei capire perché. Allora, chiarisco meglio. Riguarda, io ho visto una carta, non lo do per certo perché, ripeto, non ho partecipato, però c'è un documento cartaceo in cui si evidenzia con una colorazione la perimetrazione inerente vicino alla città di Melfi con un'insenatura. Allora, io chiedo al consigliere se me la... Ce l'hai tu? E poi la terza domanda che mi facevo a me stessa è se i vari regolamenti, che come diceva il vice sindaco noi andremo a deliberare in futuro, vanno a cozzare con quella che è la legge regionale sugli enti parchi. Intendo dire, se per motivi particolari la città di Melfi avesse bisogno di escludere in futuro un'area, cioè di un'area che attualmente viene considerata all'interno del parco, se questa possibilità c'è oppure siamo destinati a non poter più gestire quell'area. Dopodiché, se avrò queste spiegazioni, chiaramente il mio è un'adesione completa. Grazie.
Grazie consigliere. E gli altri interventi? Consigliere Cubelli, chiesto di intervenire. Prego.
Grazie Presidente. Anch'io mi unisco un po' al dottor Rauseo, al consigliere Rauseo, nel convincimento dell'adesione al parco. Sono un po' più perplesso nel prendere atto della bozza di legge. Nella fattispecie rilevo, come ha rilevato già il consigliere Rauseo, che si parla molto di vincoli e si parla poco di implementazioni, anche se vogliamo di compensazioni, se di compensazioni si può parlare, però non dobbiamo dimenticarci che andiamo a inserirci su una materia nella quale ci possono essere delle visioni differenti. Però sinceramente la cosa che non capisco è da convinto naturalista, non veramente faccio fatica a comprendere, è lì dove all'articolo 13, alla lettera B, si parla di un divieto di raccolta e danneggiamento di flora spontanea, e fin qua siamo d'accordo. Non capisco lì dove si parla di licheni e di funghi. Allora, è un'attività questa che direi amatoriale, sportiva, naturalistica, soggetta già a tutta una serie di limitazioni e di vincoli. Lì dove privare i cittadini di questa possibilità, sinceramente, trattandosi tra l'altro di un'attività appunto estremamente naturalistica, cioè voglio dire, i raccoglitori di funghi sono quelli che di un'attività appunto estremamente naturalistica. Cioè voglio dire, i raccoglitori di funghi sono quelli che tengono anche più a bada ai boschi, sono quelli che lì dove raccolgono fanno attenzione a riseminare le spore. Cioè voglio dire, è un'attività che va nel senso del parco, per cui non vedo perché si dovrebbe privare il cittadino di questo, per cui l'invito è lì dove possibile, visto che parliamo di una bozza di legge, ad operarsi per far sì che almeno questo vincolo venga attenuato o quantomeno regolamentato in maniera diversa. Grazie.
Grazie consigliere Gubelli. Altri interventi? Consigliera Fontana, chiesto intervenire, un attimo solo. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, il mio è un intervento molto rapido. Innanzitutto non posso che trovarmi d'accordo con questo tipo di progetto e non discuto l'attuazione o meno. A quanto pare abbiamo già aderito al progetto fondamentalmente. Quello che io voglio sottolineare oggi è un'opportunità mancata forse da parte di questa amministrazione. Innanzitutto io dico di aver partecipato alla commissione che c'è stata forse una settimana fa in cui si è trattato questo punto, e devo dire che il vice sindaco Simonetti, o forse sono stata distratta da qualcos'altro, non ho ascoltato in maniera giusta, opportuna, questa relazione non è stata presentata così come è stato fatto oggi in sede di Consiglio Comunale. Non è per polemizzare, però io ritengo che le commissioni siano fatte per discutere i punti che poi vengono portati in Consiglio Comunale, per discutere, per approfondire, per eventualmente risolvere dubbi eventuali. E io devo dire che raramente, salvo rare eccezioni, anzi salvo una eccezione, quasi mai viene discusso in maniera approfondita in commissione quello che poi viene discusso in Consiglio Comunale. Però poi questo va al di là del mio intervento. Tornando al mio intervento, io vorrei dire che forse sarebbe stato opportuno da parte nostra, soprattutto da parte vostra, discutere di questa opportunità che è importante, come ho detto in premessa, anche con i cittadini. Portare loro a conoscenza di che cosa sia un parco naturale, portare loro a conoscere che cos'è un parco, quali sono i vincoli, ecco che il vice sindaco oggi ci ha elencato, quali sono i vantaggi della presenza di un parco naturale nel nostro territorio, cercare in un certo senso di, fatemi passare il termine, dissipare in un certo senso l'ignoranza che ci potrebbe essere nel resto dei cittadini riguardo a questa questione e sottolineare quelli che sono invece gli aspetti positivi. Ecco, a mio avviso sarebbe stato opportuno fare delle riunioni preliminari, fare degli incontri anche con i vari gruppi politici presenti sul territorio, fare degli incontri con i rappresentanti, non so, dei cacciatori, rappresentanti dei pastori, faccio proprio un esempio banale, cioè per spiegare loro in che cosa consiste questo parco naturale, per dissipare i loro dubbi dettati fondamentalmente dalla loro ignoranza, ovvero dal loro non conoscere fondamentalmente che cosa sia un parco naturale, visto che ci troviamo nella primissima situazione, in un primissimo esempio qui nel nostro territorio. Quindi solo questo volevo sottolineare, però tutto sommato mi trovo d'accordo con la presenza di questo parco sul territorio. È più che altro la modalità in cui è stato presentato che mi lascia dei dubbi. Grazie.
Grazie consigliera Fontana. Ci sono altri interventi? Il consigliere Mastro Martino ha chiesto di intervenire. Prego.
Grazie Presidente. Io cercherò di essere veramente sintetico perché molto è stato, diciamo, anche mi riporto in qualche modo anche alla relazione del Vice Sindaco, che è puntuale dal mio punto di vista, forse perché sono agevolato anche dal fatto di aver seguito, diciamo, i lavori quale delegato della provincia nella mia qualità di consigliere provinciale. Io faccio due considerazioni, diciamo, di carattere generale che in qualche modo anticipano o comunque sono una cornice alle valutazioni di merito che per quanto mi riguarda non possono che essere positive. La prima considerazione diciamo, inerisce in qualche modo la filosofia di fondo con cui un'amministrazione, in generale una comunità, si approccia ad una questione di questo tipo. Una filosofia di fondo che deve e non può non essere di, diciamo, estremamente positiva, cioè una consapevolezza del fatto che l'istituzione di un parco in qualche modo non pone semplicemente dei vincoli. In parte condivido, diciamo, anche le osservazioni fatte dal consigliere Roseo, anche in qualche modo rilanciate dal consigliere Gubelli, ma credo che i vantaggi connessi all'istituzione di un parco, anche per una serie di ragioni su cui, insomma, tra un attimo proverò a fare alcune riflessioni, vadano esattamente nella direzione a cui facevo riferimento gli interventi dei colleghi consiglieri che mi hanno preceduto, cioè del fatto che non potrà che esserci un beneficio in termini di immagine, in termini di valorizzazione del prodotto, possibilmente, diciamo, il più delle volte, diciamo, agricolo, anche di pregio se vogliamo, e anche credo in termini di implementazione turistica. Questa tipologia, per quello che mi consta e per l'idea che mi sono fatto partecipando ai lavori, questa tipologia, diciamo, di parco, laddove è stata istituita in altre regioni italiane virtuose, ha prodotto dei risultati. Quindi voglio dire, va esattamente nella direzione sottolineata dai colleghi che mi hanno preceduto, al netto di quelli che chiaramente sono dei vincoli, perché in un contesto in cui chiaramente si prova a dare un qualcosa in più, è ovvio che determinate attività indiscriminate non possono più esserci, e da qui appunto quelli che sono considerati dei vincoli, ma che dal mio punto di vista, ripeto, questa è una riflessione a latere, dovrebbero essere, diciamo, più che altro norme di comportamento civile più che vincoli. E questo sotto il primo profilo. Sotto il secondo, non meno importante del primo, io vedo in questo atto, in questo che noi stiamo facendo oggi pomeriggio, una coerenza di fondo con quello che questa amministrazione ha provato a fare in questi anni. A vario titolo, magari bene, male, si sarebbe potuto fare di più o d'altro, ma credo che sia un qualcosa che invece dal mio punto di vista è estremamente positivo e che si inquadra in una senza soluzione di continuità in quello che è anche, diciamo, un'attenzione particolare nei confronti di quelle che sono le questioni ambientali. Questa amministrazione, ora lo dico, diciamo, al di fuori, non voglio, cioè non è polemica da parte mia, non è mia abitudine, diciamo, è semplicemente una constatazione, diciamo. Noi abbiamo dovuto in qualche modo a vario titolo affrontare una serie di questioni. E tutti gli atti che questa amministrazione ha fatto, mi riferisco per esempio all'attenzione che si ha nei confronti della vicenda, il bando per esempio sull'amianto, a tutela e a ausilio diciamo dei privati e delle imprese che vogliono per esempio smaltire, l'attenzione particolare che si è avuta e si sta avendo nei confronti per esempio della vicenda ambientale Fenice, l'attenzione particolare che si è avuta per esempio anche nei confronti della vicenda sul petrolio che investe questo territorio direttamente, esattamente, in buona parte anche di quelle zone e di quella fascia che viene conferita, e che l'istituzione di un parco può rappresentare in qualche modo un vincolo o può rappresentare in qualche modo un impedimento, poi sarà superabile o meno, questo è un altro discorso, ma comunque c'è. È comunque un dato di fatto con cui chi un domani intenderà o meno fare determinate attività comunque dovrà confrontarsi. Ed è comunque, in questo senso, diciamo, in una logica di continuità, anche sotto questo profilo, diciamo, un ulteriore elemento di tutela dell'assetto territoriale ed ambientale di questa città. Quindi, dicevo, sono sostanzialmente, ripeto, al netto delle questioni di merito rispetto alle quali mi riporto alla relazione del vice sindaco e certamente non ci ritorno, ma la filosofia di fondo e la continuità con quello che si è fatto sono dal mio punto di vista, diciamo, forse perché, ripeto, facilitato dall'aver partecipato nella mia qualità ai lavori preparatori e per l'idea che mi sono fatto vedendo quello che fanno, diciamo, quello che produce, diciamo, questo tipo di istituzione in altri contesti geografici italiani, la mia idea, diciamo, è ampiamente positiva. Faccio soltanto una considerazione, diciamo, di carattere, un'ulteriore considerazione. Cioè, io credo che oggi la città di Melfi debba essere, diciamo, soddisfatta di quello che si sta facendo. E nell'essere soddisfatta possa anche, diciamo, mantenere un profilo di tranquillità rispetto all'atto oggetto di discussione attuale. Se si pensa per esempio alla vicenda, all'elenco dei comuni che aderiscono al parco, se si pensa per esempio alla vicenda, diciamo, anche in termini di, tra virgolette, conferimento del territorio, lo diceva nella relazione del vice sindaco, ma comuni come Ginestra, per esempio, conferiscono il 100% del loro territorio. Cosa significa questo? Proveremo a valutarlo tra un attimo. Ma anche lì, ora, anche lì c'è la necessità, o c'è stata la richiesta da parte dei viticoltori, come a Barile, per esempio, che hanno intuito le potenzialità di un parco, in termini esattamente, diciamo, esattamente nella direzione che adombrava il consigliere Roseo nel suo intervento condivisibilissimo. E nel dire questo sostanzialmente considero come da condividere anche la scelta, tra virgolette, di perimetrazione dell'area da conferire fatta dal comune di Melfi, tenendo sostanzialmente fuori quelle aree dal centro storico alle altre che sono oggetto di urbanizzazione e possono essere oggetto o di espansione o di ristrutturazione se si pensa a quello che da qui a qualche tempo questa amministrazione dovrà fare e dovrà impegnarsi per esempio anche sul regolamento urbanistico. Però, e questo, diciamo, serve anche per eliminare potenziali dubbi, potenziali polemiche, potenziali distinguo nell'opinione pubblica, diciamo, in una legittima anche condivisione o preoccupazione di quello che si sta facendo. Il comune di Melfi, tra i comuni che conferiscono territorio all'istituendo ente parco, non è né quello che conferisce in termini percentuali il maggior numero di territorio, né quello che lo conferisce in termini di valore assoluto, in termini di ettari. Perché sotto il profilo degli ettari il comune conferisce circa, questi sono dati, diciamo, aggiornati ad aprile-maggio, ma credo che non sia cambiata la perimetrazione di quello che fa il Comune di Melfi, ma il Comune di Melfi conferisce sostanzialmente 1551 ettari, che è molto meno dei 4.093 che ne conferisce il Comune di Atella, molto meno dei 3.209 che ne conferisce il Comune di Rionero, molto meno dei 1.764 che ne conferisce il Comune di Ruvo del Monte, per esempio. Quindi siamo sostanzialmente, non siamo il territorio, non siamo il Comune che in questo, nel parco, nell'istituendo parco, mette più territorio degli altri, assolutamente no. Ma, come dire, il dato, a mio avviso, più significativo e che corrobora sostanzialmente anche la scelta di perimetrazione in termini di bontà dal punto di vista di chi vi parla è esattamente un altro, che a fronte dell'estensione del territorio del Comune di Melfi, il Comune appunto conferisce soltanto il 7,58% del suo territorio. Quindi sostanzialmente, voglio dire, lascia fuori la gran parte del territorio e tutela, in una logica corale che si lega con i comuni limitrofi, eccetera, eccetera, soltanto quelle che sono, diciamo, le zone più privilegiate, o meglio, le zone anche più esposte per certi versi, del Vulture, dei laghi, in una logica anche di rilancio e di espansione turistica con il comune di Atella e con il comune di Rionero. A Ginestra, per dire, conferisce 1321 ettari, ma conferisce di fatto il 100% del suo territorio. E anche gli altri comuni, diciamo, sono Rionero il 60%, Ruvo del Monte il 55%, Atella il 46%, cioè. Quindi voglio dire, una serie di considerazioni che, anche sotto il profilo semplicemente numerico del dato che noi qui stiamo, su cui noi stiamo ragionando, consente anche di, come dire, mantenere un profilo di serenità rispetto alla vicenda di carattere generale, che se coniugata con quelle che possono essere delle considerazioni iniziali sulla filosofia di fondo, devono necessariamente, non in questo Consiglio perché non è in discussione, diciamo, anche l'adesione di tutti sulla convinzione che il parco sia una cosa buona, ma mi riferisco anche al fatto che per esempio in altri comuni non c'è stata questa consapevolezza, questa intelligenza e questa lungimiranza. Non c'è stata questa perché probabilmente o la politica non ha saputo governare i procedimenti amministrativi o probabilmente le controspinte egoistiche erano maggiori, tali da, come dire, accavallare i procedimenti amministrativi. Cioè noi qui stiamo provando a fare un tipo di atto che, al netto di tutte quelle che possono essere distinzioni o altro, è un tipo di atto che consente appunto di tutelare l'interesse di carattere generale. E semplicemente per questo motivo io credo che vada, data parere sicuramente favorevole, ma soprattutto in una logica anche di condivisione, come mi pare stia emergendo. Grazie.
Grazie consigliere Mastromartino. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, allora darò la parola al Vice Sindaco per alcune precisazioni che sono state chieste dai consiglieri. Prego.
No, alcune, diciamo, precisazioni al volo. Non ho, come dire, fatto nella relazione che ho fatto, diciamo, come giustamente in qualche modo riportava il consigliere Rauseo, non mi sono soffermato sulle attività di promozione e positive del parco, perché spesso, quindi probabilmente ho commesso io, diciamo, un errore, ma mi sono attenuto semplicemente ai divieti, perché spesso, almeno nelle discussioni, diciamo, che ho seguito, ho ascoltato, il timore è, diciamo, più rispetto ai divieti, e quindi ho voluto in qualche modo comunicare al Consiglio quali sono i divieti, dal mio punto di vista molto blandi rispetto a quella che è poi la normativa generale, sia quella nazionale che quella, diciamo, di altri parchi esistenti. Tant'è che, diciamo, nel testo poi, diciamo, della legge che dovrà disciplinare tutto il funzionamento del parco, tra le tante attività che sono previste ci sono piani che vengono definiti, un attimo soltanto, il piano del parco, che è un piano di sviluppo, diciamo, socio-economico, mettiamola così, che dovrà essere condiviso anche dalla comunità del parco e quindi dai comuni stessi aderenti, che dovrà disciplinare e programmare tutte le attività, diciamo, che vanno al di là, fuori e oltre i divieti a cui, diciamo, mi sono più attenuto. Quindi ci sono, rispetto a questo, l'invito, come dire, io anche qui forse l'ho dato per scontato richiamando più volte gli atti che comunque erano disponibili sul web, ma a partire dall'articolo 21 che appunto descrive il piano per il parco, a continuare dall'articolo 22, piano pluriennale economico-sociale, sempre del parco, a proseguire, diciamo, rispetto a tutti gli altri articoli sino all'articolo 24, sono le attività che in qualche modo sul piano, diciamo, di proposizione e di promozione, di programmazione del parco in relazione alla comunità del parco, che dovrà essere, diciamo, la partecipazione delle amministrazioni pubbliche, dei comuni e degli altri enti che sono coinvolti, determinerà, diciamo, la programmazione, diciamo, delle attività di promozione positive rispetto, diciamo, alla vita stessa del parco. Quindi ovviamente la legge regionale, e qui ripeto, chiedo scusa se ho commesso questo errore, non è semplicemente di divieto o una vincolistica specifica, ripeto, anzi quei vincoli sono molto blandi rispetto a quella che è la disciplina nazionale. Un'altra precisazione volevo, come dire, darla al consigliere Gubelli, perché giustamente lui ci ha riportato un oggetto della discussione della conferenza di servizi, e qui ringrazio il consigliere Cillis di avermi prestato il tablet, perché così sono andato a riprendere nel verbale della conferenza di servizi del 28 di aprile, anche questo sulla rete, sempre lo solito sito, reteecologicabasilicata.it. In quel verbale, tra le tante, diciamo, perplessità emerse, c'è anche questo divieto che giustamente il consigliere Gubelli ha trovato in qualche modo, diciamo, contraddittorio rispetto all'attività stessa del parco. E in quella discussione la dottoressa Lo Giurato, che è, diciamo, uno dei dirigenti che sta seguendo insieme ai comuni, ha seguito la conferenza di servizio, diciamo, ci ha tranquillizzato, nel senso che leggo esattamente il verbale che ha riportato questa. Nello specifico si chiede di specificare meglio nei divieti per le attività, le attività consentite di uso civico, nello specifico raccolta di funghi, licheni, eccetera. La dottoressa Lo Giurato rimanda all'articolo 13, lettera B, l'articolo 13 è quello che io vi ho letto di divieti generali, in cui alla fine fa riferimento che sono esercitati secondo le consuetudini locali, tra parentesi, così come previsto dall'articolo 19,4 della legge regionale numero 28 del 94. Prosegue sempre la dottoressa Lo Giurato, messa a verbale della conferenza di servizi, quindi si dovrà tenerne conto, che nel vietare la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea fa salve le attività di uso civico e si ritiene che sarà modificata la dicitura così come meglio recita l'articolo 19 lettera D, e l'articolo 19 lettera D è l'articolo che definisce fondamentalmente il regolamento dell'articolo, abbiamo detto 19, l'articolo 19 e 29 in realtà, che è quello che regolamento del parco, in cui sostanzialmente entro 6 mesi dall'approvazione dello statuto l'ente parco adotta, nel rispetto del proprio piano di cui l'articolo 21, un regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite sul suo parco. Quindi, diciamo, rispetto a questo tema, stando ai lavori della conferenza e al parere della dottoressa Lo Giurato e all'impegno che, diciamo, questa dicitura dovrà essere specificata meglio nella proposta di legge, c'è già un'eccezione che riguarda gli usi civici, così come richiamata nella lettera B dello stesso articolo 13, e poi successivamente viene richiamata la possibilità che il parco, con l'articolo che disciplina il regolamento, possa in qualche modo, tra virgolette, in deroga rispetto a quelle che sono i divieti generali, disciplinare a propria regolamentazione alcune attività. Quindi continua, così come meglio regge l'articolo 15 lettera D della legge regionale 2894, nelle aree protette della regione Basilicata, e ricorda che alcune attività si potranno adottare nei regolamenti del parco, così come meglio recita l'articolo 24 titolo 3 della legge in esame. Quindi, nella sostanza, questo tema è, diciamo, venuto fuori, e il, diciamo, la soluzione sarebbe questa deroga che già la legge stabilisce, oltre che la possibilità che il parco nella sua regolamentazione permetta queste attività, e poi il famoso tesserino che magari adesso mi pare si chiede alla ASL, a quel punto dovrà essere richiesto al parco e non più, diciamo, all'ASL. Questi, diciamo, queste specificazioni, ripeto, sono tutte disponibili negli atti della conferenza di servizio, e nello specifico al consigliere Gubelli questo è il verbale del 28 di aprile.
Grazie vice sindaco. Ci sono dichiarazioni di voto? Se non vi sono dichiarazioni di voto, ecco, il consigliere Rauseo. Un attimo. Prego.
No, io non voglio fare la dichiarazione di voto, l'ho detto già prima, la mia posizione positiva, favorevole a questo. Però volevo approfittare, se mi è permesso un attimo, introdurre un argomento che in qualche modo si intreccia con la realizzazione del Parco del Vulture. Qualche giorno fa ho visto su Facebook una dichiarazione del sindaco riguardo alla linea di alta tensione che dovrebbe essere costruita per collegare i vari parchi eolici dell'area sud della Basilicata, cioè i confini con la Campania, per collegarla alla centrale unica che fanno a San Nicola o giù di lì. E siccome, se non ho capito male, questo tracciato interesserebbe completamente il Parco del Vulture nella nostra zona, compresa il territorio di Melfi, ecco, suggerisco, sollecito l'intero Consiglio, l'amministrazione, a cominciare un po' a far sentire la voce riguardo a questo, perché sappiamo bene con chi abbiamo a che fare e la caparbietà con cui molte volte vogliono oltrepassare gli interessi dei cittadini. Quindi chiedo scusa se ho approfittato di questo, ma ritengo che si possa cominciare a parlare anche di questo argomento e suggerire che ci sono percorsi alternativi altrettanto validi, quindi non c'è bisogno di rovinare la nostra bella zona. E poi un'altra cosa, volevo chiedere se, però è una curiosità, io qualche tempo fa ho sentito parlare pure dell'istituzione della possibilità di una funivia che colleghi Melfi con i laghi di Monticchio, che possono essere un volano di sviluppo. Ecco, se l'istituzione del parco in qualche maniera possa pregiudicare una eventuale istituzione di questa possibilità di sviluppo turistico. Grazie.
Grazie consigliere Roseo. Dichiarazione di voto? Se non vi sono dichiarazioni di voto, allora la parola al sindaco per concludere sull'argomento, se vuole dire qualcos'altro.
Sì, grazie. Visto che il presidente sollecita, farò sicuramente qualche precisazione. Vabbè, una di carattere generale. Vorrei che l'approccio a questo provvedimento, anche seguendo e ringraziando il consigliere Mastromartino e il vice sindaco naturalmente per la relazione che ha fatto, ma anche il consigliere Mastromartino che direi l'ha completata, mi piacerebbe che l'approccio rispetto a questo provvedimento fosse un approccio tranquillo. Lo dico anche alla consigliera Fontana, nel senso che legittime le obiezioni, le riflessioni che ha fatto, però mi permetto di far notare che siamo di fronte a un provvedimento positivo che ricalca quello approvato dal Consiglio Comunale il 3 novembre 2003, con anche il voto favorevole del consigliere Franco Rauseo, in cui, se prendete il contenuto della delibera, troviamo gli interventi invertiti. C'è da una parte l'opposizione che dice però non abbiamo coinvolto la cittadinanza, le commissioni, non c'è stato il tempo, diciamo, di valutare l'atto nelle commissioni. Dall'altra parte la maggioranza, che ovviamente fa notare quali sono le ragioni del provvedimento e le responsabilità del Consiglio Comunale. Io, diciamo, eviterei un approccio, come dire, classico, basato sulla interpretazione delle parti, perché ho visto anche che nella Commissione i partecipanti alla Commissione hanno espresso un parere approvando l'atto all'unanimità. Proverei a stare su quella linea e anche a rispondere ai dubbi sollevati dal consigliere Rauseo, anche se non sono direttamente attinenti, ma in realtà indirettamente lo sono. I divieti, paradossalmente, i divieti sono in realtà gli aspetti positivi, è la chiave per cui il parco diventa uno strumento di tutela dell'ambiente che rientra all'interno del parco, e quindi di promozione di un territorio, diventa un vero e proprio marchio, perché se non ci sono una serie di divieti, ne cito uno per tutti: all'interno del parco è fatto divieto dell'attività estrattiva di idrocarburi, cioè non ci può essere attività petrolifera, per cui noi dovremmo valutare, e quindi è un divieto, però è un divieto che produce che cosa? Quella che io credo unanimamente noi valutiamo essere una difesa e quindi una promozione del territorio. È nota l'attività che il Comune di Melfi ha fatto a partire dal 2013 per impugnare e far estinguere le procedure, perché abbiamo fatto estinguere, in questo momento non ci sono procedure in corso che riguardano l'area del Vulture. Di per sé non significa nulla e non è garanzia di nulla. La garanzia ce la dà, per esempio, l'inclusione della massima parte del territorio comunale all'interno del parco, perché il divieto di estrarre attività, di fare attività estrattiva di idrocarburi, naturalmente è una protezione del territorio. E questo è il senso degli altri divieti, che mi rendo conto l'elenco ci può spaventare, ma in realtà è lo stesso elenco del 2003, quindi diciamo, credo che sia massimamente noto ai rappresentanti in Consiglio, ed è un elenco che consente di tutelare il territorio, ma è comunque un elenco che può essere suscettibile di ulteriori variazioni, perché, come precisava il vice sindaco, insomma, poi l'ente parco deve darsi dei regolamenti, uno statuto, per cui c'è la possibilità ancora di incidere ove mai si voglia ridurre questi divieti. Io penso che si debba ragionare in senso inverso, perché la tutela di un territorio, il parco è uno strumento di protezione del territorio, di uno strumento di protezione dell'ambiente. E anche se, per esempio, il vice sindaco ha risposto alla giusta preoccupazione del consigliere Gubelli, cioè, voglio dire, il divieto di fare alcune attività, anche che possono essere considerate attività individuali, amatoriali, se volete sportive, come quella della caccia, è uno strumento esattamente di tutela del territorio. Che se no il parco a che serve? Non ha senso immaginare proprio di promuovere il parco. C'è una differenza, mi permetto, diciamo, di anticiparla, poi sarò contraddetto dai fatti, ma io credo che, e spero che i fatti non ci contraddicano. Secondo me c'è una differenza tra che cosa è accaduto 10 anni fa e che cosa, a nostro avviso, dovrebbe accadere questo. Ed è il ruolo politico della città di Melfi oggi, perché questa procedura del parco, la rianimazione della procedura del parco, è un'iniziativa della città di Melfi dall'anno scorso. Quindi c'è una differenza del ruolo politico della città, e a mio avviso questa differenza porterà all'approvazione della legge regionale entro la fine dell'anno, a differenza di quello che è accaduto 10 anni fa. Però probabilmente sarò smentito dai fatti. ma credo di no. Per questo io sarei, diciamo, inviterei il Consiglio a una valutazione positiva del provvedimento che abbiamo seguito. Partecipano 9 comuni, la provincia, il consigliere Mastro Martino vi ha riferito, lui ha partecipato molto attivamente ai lavori preparatori con cui la conferenza di servizi tra i comuni ha rimesso in pista questo provvedimento, che oggi come non mai, anche per una accresciuta coscienza collettiva rispetto alla tutela dell'ambiente, noi abbiamo il dovere convinto di promuovere. Poi certo ci sono, il provvedimento è migliorabile, noi partiamo da una perimetrazione che è la stessa, quella che riguarda il comune di Melfi, è la stessa approvata nel 2003. Io vi anticipo che a mio avviso è una perimetrazione troppo conservativa, troppo prudente. A mio avviso andrebbe estesa, andrebbe ampliata, andrebbe allargata. È per questo che invito il consigliere Fontana a, diciamo, ad aderire, perché è un fatto positivo. Sì, no, no, vabbè, ho capito male, mi fa piacere, ti chiedo scusa. Volevo fugare un dubbio, una preoccupazione legittima. In realtà noi adesso partiamo da una perimetrazione dell'area che io considero conservativa, troppo prudente. Abbiamo il procedimento di approvazione del regolamento urbanistico e contiamo di portarlo a termine prima della fine del mandato, riteniamo che si possa fare. E quindi, fatto il regolamento urbanistico, io penso che a partire dai cittadini, dalle associazioni, dalle categorie, si debba lì sì ragionare in modo più ampio, promuovendo un dibattito più ampio, ponendo al centro del dibattito un bilanciamento di interessi contrapposti, che sono contrapposti. Se è quello del partito anti-divieti, da una parte, se è quello del partito della idea della tutela del territorio. Per cui, se va esteso il parco fino al centro storico e anche oltre, per ampliare il raggio di tutela del territorio rispetto ai divieti, per esempio, dell'estrazione di idrocarburi, questo è uno strumento di tutela che rende nel tempo effettivamente protetto il territorio. Per fare un esempio, se nell'estensione del territorio, ricomprendendo anche pezzi dove ci sono per esempio vigneti che producono aglianico anche sul nostro territorio, che oggi sono esclusi, quello consente a quelle aziende agricole o anche a aziende di allevamento di poter ancor più valorizzare il loro prodotto perché rientranti all'interno del perimetro del parco e quindi poter aggiungere il marchio del parco collegandolo al prodotto del loro, al loro prodotto, per esempio, secondo me è un ragionamento, è uno degli elementi a favore che dovrebbe spingerci a un allargamento, e quindi io faccio parte del partito dell'allargamento del perimetro. Poi naturalmente ci sono invece le riflessioni che riguardano tutta una serie di questioni che a mio avviso sono più individuali e che non è che non hanno ragione di esistere, ce l'hanno, però vanno bilanciate con le altre questioni. Ma è una fase successiva su cui è giusto che la città sia massimamente coinvolta e massimamente informata attraverso i consiglieri, attraverso i partiti, le associazioni, i rappresentanti di categoria e così via, che io penso debba naturalmente rinviarsi a partire dall'anno prossimo, dopo l'approvazione del regolamento urbanistico. Questo è la mia idea. Quindi rispetto a questo sarei abbastanza tranquillo, perché parliamo di un perimetro che è già stato 12 anni fa è già stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale, quindi è già noto. Sulle questioni singole sollevate dal consigliere Rauseo, intanto quella porzione di territorio che è stata, sì, che è esclusa, è semplicemente coincidente con il perimetro del territorio urbano, cioè dell'area edificabile. Lì finisce l'area 167 e per cui c'è un piccolo adattamento in contrada incoronata, obbligatorio, cioè non è oggetto di una scelta. Può essere oggetto di una revisione più in là, dopo l'approvazione del regolamento urbanistico. Ecco perché, diciamo, non sarei preoccupato di questo in questa fase. Sulle altre due questioni che sono indirettamente interessate dal parco, certo, la realizzazione dell'impianto funivia che parte da Melfi, che noi abbiamo proposto alla Regione, coinvolgendo i comuni di Rio Nero e di Atella, sottoscrivendo l'anno scorso un accordo, in questo momento è in itinere, cioè stiamo attendendo che la Regione deliberi, faccia una specifica delibera per consolidare il progetto e candidarlo sui finanziamenti della Comunità Europea. C'è un gruppo di lavoro interdisciplinare e ovviamente la delibera che la Regione farà, io credo che farà, ne darò comunicazione al Consiglio e ai consiglieri non appena si verificherà, perché credo sia un passo importante per la città, ovviamente sarà di per sé lo strumento che consentirà di consolidare quell'impianto all'interno del parco. È uno strumento turistico, il parco è un'area di tutela ambientale e di valorizzazione turistica, quella è un'infrastruttura turistica che è coerente con le finalità del parco. Sulla questione dell'elettrodotto, io ho chiesto formalmente alla Regione di convocare Terna per modificare il tracciato di quell'elettrodotto che dovrebbe collegare, che ha la funzione di collegare gli impianti di produzione di energia da fonte eolica nell'area di Castelgrande, Murrucano e San Fele con la sottostazione di San Nicola di Melfi. A parte un intervento sui giornali che ho fatto nei giorni scorsi, ho chiesto formalmente, non solo, il Comune di Melfi ha espresso parere negativo ripetutamente, motivandolo, e abbiamo chiesto formalmente l'attivazione di un tavolo con Terna, precisando che innanzitutto che abbiamo fretta e che potremmo essere costretti a valutare anche la sospensione dei lavori che sono in corso per la costruzione della sottostazione. Credo che ci sono tutte le ragioni per cui quel tavolo ci sarà a breve e ci consentirà, anche perché Terna, voglio dire, alla fine è una società di dipendenza, come dire, di emanazione dello Stato, ha sempre un rapporto molto collaborativo con le amministrazioni locali e con la Regione, e per cui sono certo che quel tavolo ci sarà a breve, è stato chiesto proprio in questi giorni, e di questo vi darò informazione. Non vedo particolari problemi rispetto all'istituendo Parco del Vulture. C'è un tratto breve che riguarda poco il nostro territorio, ma che riguarda sicuramente, si avvicina molto, a mio avviso troppo, ma il tavolo serve a questo, a verificare se ci sono soluzioni tecniche alternative al passaggio nelle vicinanze, diciamo, del territorio che poi sarà compreso all'interno del parco. È un'attività che è in corso e di cui vi darò conto successivamente, non appena ci saranno degli sviluppi. Per questo credo che il Consiglio possa, io spero unanimemente, aderire e promuovere e approvare questo provvedimento, con l'auspicio di tutti quanti noi che la legge regionale vada, dopo tanto tempo, dopo 20 anni, in porto con la istituzione di questo ente. Non è importante l'ente, come ci siamo detti e credo come condividiamo tutti, ma è importante gli effetti che il territorio con il marchio parco può ricevere in termini di promozione e di, come dire, appunto, di protezione. Grazie.
Grazie Sindaco. Procediamo alla votazione. Valvano? Bufano sì. Cillis? Fammia non c'è. Fontana? Gubelli? Mastro Martino? Montanarella Donato? Sacco? Rauseo? Monico? Valvano? Salvatore. All'unità dei presenti il Consiglio approva. Ora procediamo alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno, trasporto scolastico, approvazione piano finanziario, direttiva. La parola all'assessore Moccia per relazionare sul punto. Prego.
Sì, grazie Presidente. Saluto tutti. Il trasporto scolastico è uno degli adempimenti più importanti che il Comune è chiamato ad ottemperare nel campo dell'istruzione scolastica. Consiste nel trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo mediante scuolabus e richiede particolare attenzione da parte dell'amministrazione comunale considerando l'utenza a cui è destinato. Si tratta di un servizio pubblico a rilevanza non economica, infatti la tariffa a carico dell'utenza è volta a coprire i costi e a remunerare parzialmente il capitale investito. Deve garantire il trasporto scolastico agli alunni della scuola dell'obbligo, domiciliati in zone di campagna, zone ad insediamento sparso, frazioni e aree periferiche. E dall'anno scorso il servizio è stato esteso anche alla frazione di Foggiano. Dall'anno scorso, infatti, è stata fatta l'estensione del contratto d'appalto che originariamente non prevedeva la copertura della frazione di Foggiano. E con l'approvazione della direttiva della successiva gara garantiamo, oltre che la copertura della frazione di Foggiano, anche la copertura di aree periferiche come ad esempio Bicocca per altri 5 anni fino al 2020. Deve garantire determinati livelli di qualità e di servizio, assicurare il prelievo degli alunni a domicilio o presso punti di raccolta non prima delle 7:10, con un percorso non superiore a 60 minuti, assicurare la sorveglianza degli alunni. Il servizio sarà affidato a terzi attraverso una gara ad evidenza pubblica, durerà 5 anni. E il valore contrattuale dell'appalto è di 265.000 euro oltre IVA, determinato da una base d'asta fissato in euro 246.500 oltre IVA annua soggetto a ribasso e da una novità, la quota qualità, pari al 7% del canone concessorio determinato in 18.550 euro annuo oltre IVA non soggetto al ribasso. L'erogazione di questa quota di qualità sarà direttamente proporzionale ai risultati di una valutazione degli utenti su una scala da 1 a 10 e per ogni punto sarà riconosciuto il 10% di questa quota qualità. Se il punteggio conseguito sarà inferiore a 5 punti, il concessionario dovrà attivare un piano di miglioramento da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione. Se non verrà attuato questo piano di miglioramento, questo bonus qualità non sarà erogato per l'anno successivo al concessionario e fino a quando non saranno apportati i dovuti miglioramenti. Credo che questo, comunque mi piace concludere, evidenziare che anche se non è oggetto di discussione di questo Consiglio, che comunque è stato rivisto il piano tariffario, le tariffe non sono state aumentate ma anzi sono state lievemente ridotte. Grazie.
Grazie Assessore Moccia. Ci sono interventi? Consigliere Mastro Martino, prego.
Alcune considerazioni, va bene, quindi dobbiamo mettere in campo degli atti che consentano, insomma, di riavviare il meccanismo, nel caso di specie, del trasporto scolastico, che mi pare, insomma, faccia un po' acqua da un po' di tempo, insomma. Abbiamo il livello di qualità è scadente, merita di essere attenzionato da parte di tutti, merita di essere stato segnalato più volte dagli utenti a vario titolo, da tutti noi consiglieri, eccetera eccetera, perché oggettivamente non era adeguato a degli standard minimi accettabili, diciamo. Provo a dosare anche i concetti, mettiamola così. Quindi è giusto che questa amministrazione faccia presti attenzione a questo aspetto particolare, diciamo, del trasporto che riguarda diciamo, i nostri figli e anche la popolazione più fragile e più esposta di queste città. Mi riferisco in particolare anche, per esempio, a quelle popolazioni delle campagne, delle frazioni, che purtroppo sono le più penalizzate da un trasporto scolastico. Poi ci sono altri fattori, sicuramente, insomma, probabilmente c'è un fattore viabilità che in parte, diciamo, deve essere anche in quel caso attenzione. Però tendenzialmente non si può non si deve accettare un servizio che non abbia uno standard minimo di qualità. Quindi, dal mio punto di vista, è condivisibile anche questa trovata, chiamiamola così, di destinare il 7% del finanziamento, di subordinare il 7% del finanziamento ad un gradimento di qualità, che è anche in questo caso un soggetto a ribasso, soprattutto, che è importante. Come credo non debba essere soggetto a ribasso nemmeno il costo del personale, questo anche per legge, insomma, quindi anche su questo chiaramente va monitorato. È importante, chiaramente, in una logica di carattere generale, anche correggere alcune modalità di espletamento del servizio, per esempio il passaggio in orari di uscita dei bambini alla scuola. Io credo che debba essere ritracciato, questa è una questione probabilmente leggermente diversa dalla questione di trasporto scolastico, ma che in un contesto di questo tipo sicuramente, diciamo, va anche rimarcata. Per esempio, in orario di uscita dei bambini dalle scuole, io credo che l'autobus di linea o anche il trasporto scolastico deve essere posizionato preventivamente, perché c'è un problema di sicurezza. Prima o poi qualcosa succederà e prima o poi qualcuno di questo comune sarà chiamato a responsabilità. Cioè, è un dato di fatto, quindi anche questo va monitorato. E poi credo che nell'ambito generale di questa direttiva vadano assicurate due questioni, diciamo. Il massimo, una possibilità, diciamo, di allargare il più possibile la platea dei partecipanti, e quindi, per esempio, anche consentendo il meccanismo dell'avvalimento, come è capitato e come capita in tante altre gare, in tanti altri ambiti, in tanti altri settori, per esempio anche di pertinenza dell'assessore Moccia. Quindi anche in questo caso questo tipo di procedura può consentire, diciamo, l'ampliamento della platea dei partecipanti, e di questi tempi, visto, diciamo, anche le note vicende, probabilmente è più una garanzia che altro, mettiamola così. E poi credo che vada anche assicurato un meccanismo di massimo ribasso che consente anche a questo ente, a fronte dell'importo posto a base d'asta, di poter arrivare anche a dei risparmi, in questo caso a dei risparmi di spesa. Io credo che su questo, nel giudizio generale positivo e quindi di condivisione del punto all'ordine del giorno, ma io credo che su questa riga debba anche partire un indirizzo di carattere politico, che va sicuramente raggiunta e che serve in questa circostanza, diciamo, a raggiungere degli obiettivi che non possono che giovare, diciamo, al Comune di Melfi, diciamo, provando a, come dire, a dare massima possibilità, in maniera tale che il servizio non soltanto sia espletato al meglio, ma, diciamo, anche attraverso la più ampia partecipazione si possa poi garantire probabilmente anche la migliore offerta. Grazie.
Grazie consigliere Mastromartino. Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, non so se il sindaco vuole fare aggiungere qualcosa, procediamo alla votazione.
Sì, grazie.
Prego.
No, volevo intanto precisare, come ha già chiarito l'assessore Moccia, che ci sono appunto delle innovazioni nella direttiva che imprimeranno poi nella gestione concreta del servizio dei cambiamenti. Questo è il premio qualità. Ricordo ai consiglieri, è il terzo esperimento, perché anche l'appalto della mensa che è già in corso in questo momento, la procedura è stata pubblicata sul sito e nel mese di agosto dovrebbe avere la definizione della procedura con l'individuazione del nuovo gestore, a settembre partirà con questo particolare meccanismo del premio di qualità, che in qualche modo costringe, diciamo, il gestore a intercettare la percezione dei cittadini, delle famiglie, sottoponendo una parte del corrispettivo alla valutazione delle famiglie, che quindi avranno, con la somministrazione di questionari da soggetto terzo, che selezioneremo nei prossimi mesi, il potere di incidere su che cosa torna in termini di corrispettivo al gestore, si aggiunge al servizio di trasporto. E quindi una sperimentazione che noi crediamo produrrà dei risultati, si aggiunge al servizio di trasporto scolastico che, come osservava il consigliere Mastromartino, presenta delle criticità, insomma, delle criticità oggettive. Io stesso personalmente, durante il precedente anno scolastico, inizio anno scolastico, ho fatto un giro la mattina nei pulmini insieme ai bambini, e quindi c'è una oggettiva necessità di migliorare il servizio. Questo è un dato oggettivo. Per cui raccolgo la raccomandazione, che credo condivida l'intero Consiglio, è già stata trasferita all'ufficio la necessità che si faccia in modo che il gestore utilizzi mezzi nuovi, che utilizzi mezzi idonei, che ci siano percorsi adeguati, e l'introduzione del premio di qualità anche su questo servizio indurrà il gestore ad andare incontro alle esigenze delle famiglie e degli utenti, altrimenti quel corrispettivo ulteriore non ci sarà. Io penso che abbiamo dato su questo la scadenza del contratto, che è intervenuta nel corso dell'anno scolastico che si è esaurito, per cui l'ufficio ha dovuto necessariamente fare ricorso a una proroga del servizio, ci consentirà di ottenere un miglioramento importante. Per questo, insomma, questo si aggiunge anche al miglioramento delle corse, perché prima l'area di Foggiano e anche l'area Bicocca prevedevano, non avevano un servizio di trasporto dedicato, ma noi avevamo i bambini minori della scuola elementare e della scuola media che nei precedenti 7 anni hanno utilizzato il trasporto di linea, quindi non avevano un servizio dedicato per Foggiano, non c'era un servizio dedicato per l'area della Bicocca, quindi per le aree marginali erano dei servizi, diciamo, che non erano previsti. C'è stato qui, c'è stato l'anno scorso, già al precedente anno scolastico, una estensione del servizio che con questa direttiva, che prevede delle maggiori risorse che l'ufficio potrà utilizzare per indire la gara d'appalto, con questa direttiva si consolida, quindi nei prossimi 5 anni si consolida e si garantisce che il servizio sarà esteso alle frazioni e che ci sarà un servizio dedicato anche per le aree marginali. Consentitemi una battuta per chiudere il punto prima di chiedervi il voto. Certo, non è una estensione, come dire, simile a, e non raggiunge gli standard del comune di Potenza, dove invece il servizio di trasporto scolastico, che non è previsto dalla legge, è invece erogato anche all'interno del centro della città per trasportare bambini a distanza di 500 metri dagli istituti scolastici. Ecco, la nostra direttiva non ci consente di raggiungere uno standard, diciamo, di questo tipo, ma io credo è bene che non lo faccia, perché fra l'altro andrebbe molto oltre a quello che invece la legge nazionale prevede rispetto ai livelli di erogazione di questo servizio. Quindi perdonatemi, diciamo, la divagazione, ma insomma spero che il Consiglio voglia all'unanimità sostenere il provvedimento.
Grazie Sindaco. Procediamo ora alla votazione. Valvano? Bufano, sì. Cillis? Fontana? Gubelli? Mastromartino? Montanarella Donato? Ha detto sì, no? Sacco? Rausio? Monico? E ognuno qua. Valvano Salvatore? Ha detto sì. Monico ha detto di sì, vero? Valvano Salvatore. Procediamo alla votazione per immediata eseguibilità. Valvano? Bufano, sì. Cillis? Fontana? Gubelli? Mastromartino? Montanarella Donato? Sacco? Rausio? Monico? Valvano Salvatore? No. Abbiamo l'unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli, il Consiglio dà immediata eseguibilità alla delibera. Procediamo ora alla trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno, debito fuori bilancio derivante da sentenza della Corte d'Appello di Potenza, sezione civile numero 2904 del 2014. La parola all'assessore Panico per l'esposizione sul punto. Prego.
Sì, grazie Presidente. Il punto tratta del riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, quindi ai sensi dell'articolo 194, primo comma, lettera A del testo unico degli enti locali, che ci propone l'ufficio su relazione del segretario generale con parere favorevole del Collegio dei Revisori, e si riferisce a una sentenza della Corte d'Appello di Potenza, la numero 2904 del 2014, che in riforma una sentenza di primo grado del Tribunale di Melfi, la numero 464 addirittura del 1991, e si riferisce a un contenzioso tra il Comune di Melfi e l'appaltatore di opere per la realizzazione di reti idriche e sfognare, quindi opere di urbanizzazione primaria in zone C8, 9 e 10, per un contratto del 10 ottobre 1986. L'importo originario dei lavori era di circa 320 milioni di lire e l'importo del contenzioso, per come è stato poi definitivamente liquidato e cristallizzato nella sentenza esecutiva, è di 35.014,92 euro, comprensivi degli interessi maturati ovviamente fino al soddisfo, delle spese di giudizio e comprensivi a loro volta della CTU attribuite per un terzo a carico del Comune di Melfi. Quindi l'importo complessivo del debito da riconoscere è di 35.014,92 euro. Grazie.
Grazie assessore. Procediamo alla votazione. Cioè, c'è qualcuno che vuole intervenire? Procediamo alla votazione. Valvano?
Sì.
Bufano sì. Cillis assente. Fontana? Gubelli? Mastro Martino? Montanarella Donato? Sacco? Rauseo? Monico? Non c'è? Valvano Salvatore? Sì, ha detto sì. Nove voti favorevoli all'unanimità dei presenti, il Consiglio approva. Procediamo ora al sesto punto posto all'ordine del giorno, debito fuori bilancio derivante da sentenza del Tribunale di Potenza numero 252 del 23 giugno 2014. Parola all'assessore per l'esposizione sul punto. Prego.
Sì, grazie. Anche questo punto riguarda il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva. In questo caso facciamo riferimento a una sentenza del Tribunale di Potenza, sezione civile, la numero 252 del 23 giugno 2014, e riguarda un risarcimento per un infortunio occorso a un minore a seguito di un asse distaccato da un attrezzo molleggiato nel parco giochi della Villa Comunale, e il risarcimento definitivamente liquidato è di 15.730 euro, compresi interessi, spese di giudizio e CTU. Grazie.
Grazie assessore. Ci sono interventi? Procediamo alla votazione. Valvano?
Sì.
Bufano sì. Fontana? Gubelli? Gubelli sì. Mastro Martino? Montanarella Donato? Sacco? Rausio? Monico? Assente? Valvano Salvatore? All'unanimità dei presenti, il Consiglio approva. Procediamo ora alla trattazione del settimo punto posto all'ordine del giorno, debito fuori bilancio derivante da sentenza del giudice di pace di Melfi numero 70 del 2014. Prego assessore Panico.
Sì, anche questo debito fuori bilancio deriva da sentenze esecutive. La sentenza è la numero 70 del giudice di pace di Melfi, pronunciata l'11 novembre 2014. Il debito per cui si propone il riconoscimento è di 2.503,96 euro, comprensivo di spese di giudizio, e deriva da risarcimento danni occorso ad un'autovettura a causa del sollevarsi di una basola di una pavimentazione stradale in via Scesa Castello. Grazie.
Grazie assessore, ci sono interventi? Procediamo alla votazione. Valvano?
Sì.
Bufano sì. Fontana? Gubelli? Mastro Martino? Montanarella Donato? Sacco? Rausio? Valvano Salvatore. All'unanimità dei presenti il Consiglio approva. Procediamo all'ottavo punto posto, alla trattazione dell'ottavo punto posto all'ordine del giorno, causa civile ingegner Dello Russo Luigi presso azienda speciale 167 e comune di Melfi. Approvazione atto di transazione. Prego l'assessore per l'esposizione, assessore Panico.
Sì, questo contenzioso praticamente si trasmette al Comune di Melfi a seguito della nota liquidazione ed estinzione dell'azienda speciale 167, ma si è incardinato nei rapporti originari appunto fra l'azienda speciale e il tecnico in questione. In realtà il debito che si riferisce a spese tecniche, quindi a spese professionali relative al progetto di realizzazione del secondo stralcio del piano di edilizia economica popolare incoronata a Monteperrone, era già contenuto per l'importo di 8.160 euro nel progetto di liquidazione approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 8 del 1 marzo 2012. Nelle more però era già intervenuto un contenzioso avviato appunto dall'ingegnere Dello Russo a seguito di richiesta al Tribunale di Melfi di pronunciare decreto ingiuntivo nei confronti dell'azienda speciale, decreto ingiuntivo che effettivamente è stato pronunciato dal Tribunale di Melfi con appunto decreto numero 67 del 2012 per l'importo di 15.710,41. Nelle more del procedimento, che ovviamente tuttora non è ancora estinto, sono state avviate trattative per transigere la questione con l'ingegnere Dello Russo già in capo all'azienda speciale, quindi già da parte degli organi dal Consiglio di amministrazione e poi dal liquidatore dell'azienda speciale per chiudere con transazione la vertenza. Su relazione dell'avvocato difensore del Comune di Melfi è stato comunicato appunto al Comune la possibilità di transigere in modo tombale la vertenza per un importo di 10.000 euro. Questa comunicazione è stata accompagnata anche dal parere favorevole dell'avvocato difensore del Comune di Melfi. A seguito di ulteriore trattativa condotta nell'ultimo periodo si è divenuta la possibilità e alla volontà reciproca di poter chiudere la vertenza all'importo di 9.500 euro, quindi con un importo ancora lievemente ridotto rispetto ai 10.000 che erano proposti già dallo stesso legale, ma che però è un importo leggermente superiore rispetto al debito che era iscritto nei conti dell'azienda speciale al momento della messa in liquidazione, che erano, come appunto appena detto, di 8.160 euro. Da qui la necessità di dover riapprovare per questa lieve differenza di 1.340 euro, riautorizzare il sindaco a sottoscrivere la transazione per un importo appunto che è lievemente superiore a quello che era già contenuto nei conti dell'azienda. Grazie.
Grazie assessore. Ci sono interventi? Procediamo alla votazione. Balvano? Bufano sì. Fontana, Gubelli, Mastromartino, Montanarella Donato, Sacco, Rauseo, Monico, Valvano Salvatore. All'unanimità dei presenti il Consiglio approva. Non essendoci altri punti posti all'ordine del giorno, questa seduta si dichiara sciolta. Grazie.